Allora, buongiorno, buongiorno cara prof, buongiorno e buon lunedì mattina.
Buongiorno e buongiorno ai nostri carissimi ascoltatori che ci ascoltano.
Oggi anzitutto giornata della memoria,
giornata della memoria.
Se ne parla e sarebbe bene anche rifletterci un pochettino, anche soprattutto i ragazzi che sappiano.
Sì, soprattutto che sappiano successe, perché, no? Perché tra poco non ci saranno più testimoni viventi e quindi il ricordo è solo studiare storia, e questo per i ragazzi è un po' lontano, studiare storia. Tra l'altro pare che i ragazzini, se gli si chiede, non so, gli si fa vedere un pezzo di Schindler List con quelle scene terribili, credono sia una fiction, credono sia un documentario.
Perché se non si sa che un fatto è realmente, cioè che possono pensare sia una sceneggiatura tra virgolette inventata, e quindi
esatto.
Insomma, speriamo
quindi,
se ne parli.
E la senatrice Segre ha lasciato il suo testamento, diciamo, dicendo ai ragazzi nell'ultimo incontro che ha fatto: ragazzi, guardate che i bulli di allora erano i nazisti, quindi ha richiamato con un confronto a delle situazioni che loro possono conoscere,
certo,
chiaramente molto peggiori come bulli, però
sì,
che
certo.
Si sappia che quando la gente si sente
che
forte,
che un fatto è negativo, insomma, che è un altro questo. Senta prof, di attualità l'argomento che 30 dirigenti scolastici qui in provincia di Belluno, no,
sì,
mi pare,
siamo finiti
stati indagati per la questione vaccini, perché hanno tra virgolette omesso, punto interrogativo, non si sono accorti che i ragazzi non avevano le vaccinazioni. E le 100 famiglie?
Le 100 famiglie dunque che hanno dichiarato il falso, quelli sono
sì,
proprio
perché bisognava
furbi.
Presentare l'autocertificazione, no?
Esatto, bastava presentare un'autocertificazione sulle vaccinazioni dei ragazzini, e quando ancora l'anno scorso non erano in rete contro l'USL e le scuole che potessero controllare se erano vere o meno. E avrebbero dovuto controllare,
certo,
per non far entrare in classi non vaccinati,
che ora invece
i piccini.
Ci stanno, perché è scoperto questo, vuol dire che ci sono non vaccinati.
Non sono stati allontanati. È grave, perché intanto questi genitori, se loro pensano che non sia giusto vaccinare i propri figli, forse sono liberi di farlo, secondo me no. Però non vadano a dire il falso e non vadano a mettere in pericolo i figli degli altri, che magari sono immunodepressi.
Però,
adesso vedremo come va a finire questa storia.
La pirateria dei libri provoca ogni anno 523 milioni
di euro di danni.
Di danni, sì, e infatti.
E 9
addirittura mila. L'80% degli studenti ha fatto pirateria in un anno, e il 60% dei professori. Pirateria, cioè anche soltanto andare a vedersi.
No,
una
fotocopiare, o scaricare
o
delle
scaricare.
Cose che non si possono scaricare.
Intanto, appunto, i giornali sono anche in crisi. Prendiamo sui giornali: dal 2007 al 2019, le copie di quotidiani acquistati è scesa del 59%, i lettori del 24%, 59% è tanto.
È tanto, sì, perché più della metà, e i lettori sono scesi, questo è ancora più grave, perché almeno questi che fanno le piraterie almeno leggono, se non fanno semplicemente copia e incolla. Ma, insomma, ci sono tante biblioteche in giro, anche le nostre qua fornite, poi sono in rete, per cui i titoli si possono ritrovare lo stesso, che andare anche a danneggiare l'editoria che è già in crisi e le piccole librerie pure, insomma, non è proprio il caso.
Esatto,
però vuol dire che lo scritto ancora serve, se ci sono questi pirati, cioè c'è sia il piacere di leggere che la necessità per i professionisti di leggere.
Però c'è una statistica che dice che i ragazzi che stanno sul web rendono meno, anche perché vanno in crisi di solitudine, no? Ma allora la stessa cosa, leggere sul web o stare su un giornale?
No, aspetta, quelli che stare sul web sono quelli che chattano, cioè ecco, quelli che si dedicano a sfrazzare sui social, come si dice. Ecco, quelli, ci sono delle indagini ormai, delle ricerche degli americani, che vedono che questi ragazzi rendono meno, ma non perché occupino il tempo a fare altre cose che a studiare, ma perché poi soffrono di crisi di solitudine, di mancanza di autostima, e questo si riflette sul rendimento scolastico.
Ah, soffrono a fine crisi di solitudine, perché sempre. E l'istituto di Alba, l'istituto comprensivo, e il preside ha ordinato chiaramente di non usare, di tenere spenti i cellulari, i smartphone in classe e nel cortile. Ci sono sanzioni e anche punizioni, si arriva fino alla sospensione.
Sì.
Però non è soltanto punitiva, perché fa anche una cosa con le famiglie, no?
Sì, nel senso che con gli incontri con le famiglie spiegano e si mettono d'accordo su come agire in questi casi, e fanno firmare il cosiddetto patto di corresponsabilità, cosa che dovrebbe essere fatta in tutte le scuole. E ricordiamo per l'ennesima volta che c'è ancora una circolare di più di 10 anni fa che dice che non si usano, non si tengono accesi, né per il personale né per gli alunni, i telefonini a scuola.
Certo, per non parlare della dipendenza dai like, no? Io per esempio non uso Instagram, però ho letto, se non ho capito male, che da alcuni mesi sono stati tolti i like per aumentare in buona sostanza l'attenzione sui contenuti affinché ci si senta liberi di esprimersi. Però pare che l'ingegnere che inventò i like su Facebook nel 2007 addirittura è uscito dai social e si è pure pentito dell'innovazione. Allora sta cosa dei like, no? Mettere qualche cosa, farsi vedere per assumere dei like, c'è gente che fa fortuna logicamente,
sì, gli gente influencer, che fa fortuna e gente qua. Che fa sciocchezze perché pur di avere un like ragazzini si fanno dei filmati assurdi, attraversare i binari dei treni o passare col semaforo rosso, ma rientra nel discorso che gli adolescenti hanno bisogno di affermarsi nei confronti degli altri, di sentire che esistono, di sapere che piacciono. Quindi prima lo facevano in altre maniere, adesso trovano questo strumento, solo che questo strumento è un coltello con due lame, quello che si rivolge anche contro di loro, perché poi si espongono al contrario dei like e lì vanno in crisi. E ricordiamoci che possono arrivare adesso, un po' per fortuna che non se ne parla di queste cose, ma anche a gesti estremi, tipo la ragazzina che l'anno scorso si buttò dal tetto della scuola perché non aveva dell'edificio che non aveva i like. A questo proposito, il papà che ha fondato la Fondazione Carolina e poi è stato il promotore della legge che poi è passata contro il cyberbullismo, questa fondazione adesso ha fatto uno studio e ha visto che non si può cominciare a parlare di cyberbullismo per contrastarlo alle medie. È troppo tardi. Bisogna farlo all'elementare.
Iniziano ancora prima, no? A smanettare con...
Non solo, ma il momento in cui i bambini sono più recettivi non è la preadolescenza, ma è quando sono ancora nell'infanzia. Non per indottrinarli, ma perché è quello il momento in cui di più ascoltano l'adulto, di più vanno per imitazione. Quindi ci sono dei progetti, parlare con i bambini di che cosa è e educare anche i genitori di quei bambini a usare il web nella maniera corretta.
Prof, un altro caso di cui si è parlato molto è la scuola del quartiere Bene di Roma, che ha rimosso i riferimenti al ceto sociale, no? In realtà sono tante scuole però su web, prof, che si vantano di avere, non lo so, che non hanno magari rom, che hanno pochi immigrati, oppure che hanno in vetta ad un ceto sociale o no. Cioè non è soltanto questo il caso.
No, ce ne sono tanti altri. Difatti nei giornali dei giorni scorsi c'è qualcuno che ha fatto anche una specie di rassegna dei RAV.
Infatti.
I RAV delle scuole.
Cioè i RAV che cosa
RAV
intende,
è rapporto di autovalutazione. Sono quei documenti che le scuole devono mettere sul sito Scuola in Chiaro del Ministero, in cui si presentano, dicono come sono fatte, di che risorse hanno, che risultati hanno, come sono i loro alunni, eccetera. È vero che lì bisogna anche mettere il contesto, si chiama semplicemente contesto se si va a vedere nel RAV, dove si trova la scuola. E mi sono presa la briga e sono andata a vedere quelli delle scuole locali. Beh, tranquilli, non hanno scritto assolutamente delle cose fuori
questo
luogo.
È importante, so.
Hanno presentato invece il territorio, non solo, ma non hanno presentato il territorio di un plesso rispetto all'altro, cioè non so, Cencenighe rispetto a Falcade, o Riva Monte,
cioè,
contro
bravi di loro,
ecco, no, hanno presentato il loro istituto comprensivo nel complesso.
Bene.
E chiaramente hanno messo in luce anche le cose che sono degli ostacoli, dei vincoli, tipo il territorio montano, la difficoltà di trasporti, il decremento demografico, però hanno parlato in maniera corretta di quali sono non i ceti sociali dei genitori dei loro alunni, ma qual è la composizione, nel senso che si è passati da territorio, emigrazione, miniera, si è passati a prevalente industria, che i genitori molto spesso lavorano entrambi, stanno molte ore fuori casa, per cui c'è bisogno di qualcos'altro.
Può essere utile capire il contesto sociale, certo,
perché da lì capisci quali sono le esigenze dei ragazzini.
Tra l'altro a fine mese non scadono i termini per le iscrizioni,
sì,
vero?
Esatto,
quindi sono gli ultimi, last minute proprio.
Esatto, ultimi giorni, buona scelta a tutti, io penso che l'abbiano già fatta e ancora, quindi adesso le raccomandazioni non servono più, però io spero che siano state fatte anche scelte nei confronti di quelle scuole che vengono considerate più impegnative. Perché se non si cerca anche di far studiare con impegno i figli, poi i lavori, quelli, non dico redditizi, ma quelli che danno soddisfazione, non saranno aperti a loro. E c'è da notare che i lavori come ingegnere, chimico, esperto di software, che sono quelli che sono più aperti attualmente, cioè quelli dove si cerca più manodopera, uno su due le posizioni restano scoperte sotto i 29 anni, vuol dire anche che perché, certo, i nostri ragazzi non vanno in quelle scuole lì.
Nei prossimi tre anni serviranno 250.000 di figure di questo tipo qua, insomma, il che insomma bisognerebbe pensarci. Invece l'attenzione per i bambini, siamo sedicesimi nella classifica, non c'è molta attenzione per i bambini.
Attenzione per i bambini, che vuol dire facilitazione per le famiglie, per le madri, per i padri, per i nuclei familiari che abbiano bambini, in maniera tale che, sapendo che c'è una facilitazione, questi bambini vengono anche messi al mondo. Siamo sedicesimi, sì, non è una bella posizione all'interno della UE. E non so, un esempio, l'astensione facoltativa, ce ne sono in Italia 6 più un giorno per il papà quando nasce il bambino, mentre l'Europa consiglia 10 giorni,
addirittura 30,
e in altri stati ce ne sono addirittura 30.
Prof, nella legge di bilancio da febbraio ci sarà la carta giovani nazionale, carta per i diciottenni, bonus cultura praticamente.
Sì, quello di prima, sì.
Esatto, poi la carta per lo studio... carta Io Studio per gli studenti superiori, contributi per acquistare quotidiani e periodici, e la carta per le famiglie numerose. Cambia qualcosa oppure è tutto come prima?
Mi sembra che sia tutto come prima.
E
quello che cambia è il bonus merito dei docenti, quei famosi 500 euro che in media, di 500, quella è la carta docente.
Vedevamo che il 60-70% non utilizzavano per acquisti.
Sì, no, ma il bonus merito è quella 21.000-24.000 euro per scuola da suddividere tra i docenti in base a quelli che fanno qualcosa in più, che meritano in più. Ecco, quella è stata abolita dall'ultimo governo. Non è che quei soldi lì vengono dati alla scuola senza vincoli, cioè di utilizzo, basta che siano usati per le attività di potenziamento della scuola. Non sono quindi più a discrezione quasi del dirigente, ma rientrano nella contrattazione di istituto. Bene o male che sia, io spero che comunque, se ci sono insegnanti che fanno oggettivamente delle cose in più, non che sono il referente tal d'Italia solo per essere referente vengono remunerati in più, ma se si occupano effettivamente di fare corsi di recupero, di fare progetti in più anche, soprattutto al pomeriggio per i ragazzini che ne hanno bisogno, che questi vengano remunerati,
certo,
perché
certo,
chi lavora deve essere remunerato, insomma.
Prof, si parla tanto chiaramente di educazione civica, di sostenibilità ambientale, allora che ne pensa del fatto che il sindaco di Milano ha posto il divieto di fumo davanti alla stazione dei bus, anche perché un mozzicone per disperdersi impiega fra i 5 e i 12 anni, una gomma da masticare impiega 5 anni per decomporsi. Sono dati, cioè voglio dire, l'educazione civica anche dai bambini, dai più grandi, dalle piccole cose poi nascono le grandi.
Certo, parte dalle piccole cose, perché ognuno è responsabile di quello che fa. Il bambino non può certamente risolvere il problema del traffico di Milano, però può buttare la ciunga nel cestino invece che per terra, che poi si vedono tutte quelle macchie sui pavimenti E un'altra cosa, sempre sull'ecosostenibilità, mi è parso strano che invece che essere il Ministero sia l'ENI, assieme con l'ANP, Associazione Nazionale Presidi, che si mette in campo per fare corsi di formazione di ecosostenibilità ai docenti. Ma non dovrebbe l'ENI essere...
È vero che l'ENI ha anche un welfare molto, molto sviluppato, tant'è vero che anche gli asili nido, se non vado errato, all'interno della loro struttura, quindi ci tiene. Però,
da settembre l'educazione civica con risvolti ambientali dovrebbe entrare obbligatoria in tutte le scuole, non è il caso che sia lo Stato a preparare i docenti a farlo?
Ma d'altro canto, però, si parlava prima della trasmissione, che lei mi diceva, sono sempre più anche le fondazioni che vanno in aiuto alla scuola.
Sì.
Gli ITS già succede, no? Perché poi sono promossi da una fondazione però in generale,
d'accordo,
insomma.
No, quelle sono fondazioni perché hanno bisogno anche del sostegno delle attività produttive del territorio per l'ITS. No, ma adesso pare che si rivolgano e facciano piani con le fondazioni, soprattutto al sud, perché la scuola non ce la fa più a recuperare il gap in cui sono finiti gli alunni, soprattutto al sud, ma ho visto anche a Milano. Cioè, quella parte di ragazzini che non ce la fanno, tra virgolette, perché in genere non sono loro di per sé che sono, diciamo, meno dotati degli altri, è perché vivono in un contesto meno dotato di stimoli educativi, di libri, di possibilità di vedere, di conoscere, di parlare, per cui poi a scuola restano indietro rispetto agli altri, perché diceva Don Milani, la scuola è pubblica ed è uguale per tutti, ma che non c'è niente, diceva lui, di più ingiusto che dare cose uguali a persone che sono diverse, nel senso certo. che se ci sono bambini che hanno meno, quelli bisogna dargli di più.
Certo, chiaro,
quindi
chiaro.
I corsi pomeridiani di aiuto eccetera dovrebbero essere sì. E ci si rivolge alle fondazioni perché le scuole non sono in grado di farlo, anche questo non,
oppure
a me
le
non
banche,
torna.
Per carità, lo devo un'iniziativa, credo, di Intesa San Paolo, che finanzia
le borse di studio,
le borse
credito,
di studio, a patto di essere in regola con gli studi, ha finanziato insomma nel 2019 3.240 studenti su 524 atenei, un po' pochini, però almeno
sì,
è qualcosa, dai.
Sì, è qualcosa, perché questi sono i famosi crediti d'onore, no?
Certo, come funziona in America, no?
Sì,
dove,
esatto,
però,
sperando che non siano così onorosi come quelli che poi
però
per 15 anni
chi
devono
può
lavorare.
Permettersi comunque facilita qualcosa, però non penso che cambi la vita delle famiglie, cioè se uno non può permettersi di mandare i figli all'università,
purtroppo,
non è che questo
certo,
cambia,
purtroppo,
vero?
No, perché non, qui i soldi lì non bastano.
L'ascensore sociale insomma è sempre un po' difficile. Prof, un paio di cose un po' più leggere. Allora, i calciatori di Serie A che guardano smanettano sui smartphone prima della partita, no? Hanno fatto una ricerca della differenza fra guardare un film prima della partita o smanettare sui smartphone. Allora, chi smanetta su smartphone prima della partita pare che abbia una capacità di reazione diminuita di 3 volte. Rallenta
i riflessi
e la capacità decisionale. Cioè si imbeciliscono praticamente.
Sì, cioè, dillo pure in un'altra maniera,
cioè,
sì.
Per i calciatori, ma penso per tutti,
no? Loro, i nostri ragazzini che fino a l'una di notte
capito.
Smanettano, non è che per caso gli succederà, poi non so, non è che devono tirare il rigore concentrati la mattina dopo, però magari c'è una prova di verifica.
O che camminano per la strada col telefonino, perché tanti,
sì.
Vabbè, a Bolzano hanno messo pure
i pali morbidi
pali.
Per
mamma mia,
capocciate.
Sì, incredibile. La scuola di ammirazione. È nata una scuola di ammirazione per vedere praticamente le opere d'arte, che dice che bisogna slow vision praticamente.
Sì, per vedere un'opera d'arte si sta 2 ore per un'opera d'arte sola, mezz'ora di parte teorica di introduzione e poi il godere dell'opera d'arte, mi sembra un po' eccessivo, però insomma il godere dell'opera d'arte senza correre di qua e di là nel museo affollato, vedendo che ti mandano via, vedendo la Gioconda per 30 secondi circa, ma con calma.
Certo.
Bene, anche questo.
Prof, chiudiamo dai con una bella notizia. L'Assemblea ONU degli studenti.
Oh sì, mi è piaciuto molto. Allora, è una cosa che si fa ogni anno, è una simulazione dell'Assemblea ONU fatta per i ragazzi delle superiori, sono 250 ragazzi del nord Italia, ce n'è una al nord, una al sud, al centro, che si trovano, a ognuno di loro viene assegnato un paese.
Sì.
Che deve studiare chiaramente, e poi fanno discussioni sui temi dell'agenda dell'ONU, la sostenibilità, il cambiamento climatico, eccetera, e ognuno deve impersonare il paese che gli è stato assegnato, quindi si abituano a vedere le cose da un punto di vista diverso di quello a cui sono abituati di solito rispetto al proprio. E poi imparano anche i meccanismi delle assemblee dell'ONU, quindi una cosa molto bella che in piccolo potrebbero fare tutte le scuole, perché...
Certo.
Non occorre andare a Milano.
Facciamo una
250.
Statistica, quanti sanno cos'è l'ONU? Quanti sanno cos'è l'ONU? Quanti sanno sentito parlare della Brexit? Che cos'è la Brexit? Che cosa vabbè, insomma, discorso lungo, però. Però appunto può aiutare a riflettere, no? su che cos'è l'ONU, che cos'è. Essere meno, diciamo così, appiattiti.
Beh,
questa
la
mi
prossima
sembra
volta
cosa.
Che magari c'è un telegiornale acceso a casa, parlate con i vostri ragazzini o nipotini di quello che avete visto, non in termini di cronaca nera, ma proprio perché c'è l'Assemblea dell'ONU o cose di questo genere, così entrambi vi fate informazione.
Prof, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione, grazie, ci sentiamo la settimana prossima.
Benissimo, grazie a tutti di averci ascoltato, arrivederci.